New Operation Wave presents Now Radio. This week, Now Special Mi Art. Stefano, Dario, with the participation of Lucia Bricco, MIT, Galleria Francesco Pantaleone, Palermo, AMT Project, Bratislava, Boccanera Gallery, Trento, interview to Petra Preniakova, interview to Giulia Restifo about the magazine That's Contemporary, Studio Guenzani, Alberta Romano, tells us the artwork of Stefano Arienti in the Decades section, Card DRD, Art Gallery Bologna, Spazio A Art Gallery Pistoia, Giulia e Carolina Lusicova, Utopie Elettriche, Mom and Daughter Interview by Dario, Disegno Idea, a collective show with Adelaide Cioni, Elena Gravish, Giulia Schmidt, Alexandra Wolfram e Diana Legel, interviewed by Dario.
Siamo a Mi Art, alla Galleria Francesco Pantaleone Arte Contemporanea di Palermo e siamo qua con Francesco Pantaleone. Francesco, raccontaci un po' la scelta di, perché hai scelto questi artisti e queste opere qui a Mi Art.
Perché li ho scelti? Perché sono i miei artisti e perché cammino con loro da molti anni e quindi, essendo le fiere sempre un momento in cui in qualche modo c'è un incontro intenso col pubblico, dei collezionisti, dei curatori, degli amici, degli artisti, allora è un momento in cui si racconta quello che si fa nella vita, no? In quattro giorni molto concentrati, molto intensi, si cerca di sintetizzare un po', e soprattutto per una galleria che è dislocata rispetto al sistema come siamo noi, e facciamo fiere dal 2005, abbiamo iniziato con Artissima e allora abbiamo sempre considerato le fiere come un momento in cui incontriamo e ci raccontiamo molto, raccontiamo i nostri progetti, le nostre ricerche, le nostre scelte, quindi la scelta degli artisti è una scelta che ogni anno, ogni edizione, ogni fiera viene abbastanza naturale in base a quello che si è fatto negli ultimi tempi, le ultime mostre, le ultime, ma anche un po' naturalmente la sede della fiera. Qua a Milano abbiamo già presentato il lavoro di Liliana Moro qualche anno fa in un solo show che è andato molto bene, quest'anno avevamo fatto una personale recente a Palermo, ci sembrava giusto portare un altro lavoro, anche se questo è completamente inedito, creato per la fiera. E poi gli altri artisti sono Loredana Longo, della quale avremo una personale il 22 aprile in galleria a Palermo. Abbiamo portato tre opere, diciamo, un po' come preview, per un po' così anticipare quel che il pubblico troverà in galleria, anche se in galleria sarà una grande installazione molto più articolata, per cui. E poi abbiamo portato il lavoro di Ignazio Mortellaro, che è un giovane artista col quale stiamo lavorando molto bene, abbiamo dei progetti di futuri immediati, allora abbiamo portato un'opera che viene da una mostra che abbiamo dedicato alla cera a dicembre. Ci piaceva portare una testimonianza di questo progetto sulla cera, che è un progetto che ha funzionato molto bene, è un incontro fra delle cere di artisti contemporanei con delle ceroplastiche siciliane del Settecento, una cosa molto, diciamo, legata al nostro, come posso dire, cultura locale, però la cera è un materiale, diciamo, fortemente simbolico, un carico denso di significati, per cui è un materiale che ha dato spunto a tanti artisti. Poi ho portato il lavoro di Giovanni Termini, che ha avuto una personale da noi a ottobre-dicembre l'anno scorso, anche Giovanni siciliano, è nato ad Agira in provincia di Enna, però da tanti anni vive a Pesaro, ha fatto l'assistente Alessio Mattiacci e adesso è un docente di scultura all'Accademia di Belle Arti di Urbino. E poi abbiamo abbiamo ospitato come guest un'artista romana che si chiama Lucrezia Testa Iannilli, che da un paio d'anni ci dà una mano volontariamente come assistente di galleria qua in fiera, e ci è sembrato giusto premiare il suo sforzo, la sua generosità, dandole un angolino dello stand e dicendo: guarda, metti il tuo lavoro e fallo vedere, e lei pure sta avendo una buona risposta. E poi ancora questo clima di collaborazioni, di amicizie, di di divertimento. Abbiamo due tavoli e sei sgabelli creati da Alfred von Escher, che è un designer svizzero che insieme a Raffaella Guido Bono a Palermo e Zurigo hanno creato uno studio di design e fanno questi bellissimi mobili. Hanno fatto recentemente il desk della galleria e allora ci hanno dato dei pezzi da utilizzare qua in fiera, visto che i mobili che danno in fiera sono sempre orribili.
È molto bello lo spirito con cui lavora la tua galleria. Senti, riguardo invece a questa fiera, so che questi anni è cambiata, voi penso che ne abbiate vissute un po' di Miart.
Noi la facciamo dal 2008, quando siamo stati invitati per la prima volta insieme a un nucleo di gallerie da Milovan Farronato, che fu incaricato di creare questo angolo di gallerie contemporanee in un momento in cui il Miart non era, diciamo, era abbastanza in bassa fortuna e aveva... Non era una fiera che aveva, diciamo, così una visibilità, non aveva un'offerta così stimolante, e che in qualche modo stupiva, perché Milano rimane, io credo continua a rimanere, un centro nevralgico del contemporaneo, anche se rispetto a Torino non ha il museo, però rimane secondo me un centro in cui si è sempre masticata molta cultura, il design e tutto, insomma, mi sembra che l'arte poteva trovare qui la sua naturale collocazione.
Penso che abbia anche una certa cultura di collezionismo.
Esattamente, c'è una storia di collezionismo importante, c'è Fontana, abbiamo... Milano è una città della quale ho un grande rispetto e grande, insomma, ammirazione, perché è una città con una cultura profondamente borghese. Io credo che l'arte contemporanea sia proprio l'espressione del pensiero borghese, dell'uomo nuovo, anche del self-made man, di chi si è costruito da solo, sempre con onestà naturalmente. E allora credo sia importante, ecco, che il contemporaneo potesse trovare uno spazio significativo a Milano. Per cui questo crescere negli ultimi anni per mano di bravi curatori, e sull'ultimo Vincenzo De Bellis, che ha dato veramente, come si può dire, la botta finale a questo, cioè gli ha dato veramente un impulso importante negli ultimi 4 anni, portando gallerie, collezionisti, moltissima attenzione, un grandissimo numero di
talks
ad altissimo livello, come posso dire, i numeri che vanno crescendo di anno in anno di fruitori, e devo dire sempre una buona risposta anche di vendite, per cui mi sembra che Miart sia una fiera molto, a me piace molto, ecco, continuerò a farla molto volentieri. Forse chiederei un po' più attenzione per il sud, ecco, magari renderci più partecipe, inserire almeno qualcuno, una galleria del sud, del comitato scientifico, per dare anche una lettura più globale dell'Italia. Magari c'è una scarsa attenzione a quello che succede al sud, ed è un peccato che l'Italia non si accorga di quello che succede al sud, perché l'Europa se n'è accorta e nel 2018 ci sarà manifesta. Quindi all'Olanda hanno notato che Palermo è una città piena di energie dove stanno succedendo le cose. A Milano ancora magari non ci hanno fatto caso, però questo succede, ecco, che chi è più vicino alle volte lo nota di meno, per cui magari, chissà, appunto, sotto l'impulso di Manifesta, del respiro internazionale che Palermo, ancora più internazionale, perché Palermo è sempre una città che ha registrato presenze importanti. Jenny Saville ha scelto di vivere a Palermo, Alexandra Meir, Martin Creed c'ha una casa in Sicilia, Marina Abramovic, Lea Rubin, cioè tantissimi vengono in Sicilia, per cui è una terra molto amata dai... passano tantissimi artisti, da noi abbiamo, qualche anno fa ho avuto a casa Nicola Serota, il direttore della Tate Gallery, spunta sempre qualcuno di sorprendente, David Hockney è venuto a parlare, insomma, voglio dire, da fuori vengono tantissime persone, per cui...
Come è cambiato il vostro modo di stare nelle fiere come galleria dall'inizio, dalle prime, dal 2005?
È cambiato, ma non so, che temo che non sia cambiato molto, perché abbiamo sempre affrontato le fiere con molto divertimento, entusiasmo. Una fiera per noi non è solo arrivare e comprare il pezzo, è anche un po' raccontare il lavoro che c'è dietro e anche dare un po', come posso dire, lo slancio a quell'opera per continuare a vivere lontano da noi, a casa del collezionista, con la giusta, col suo giusto, come posso dire, respiro, col suo giusto bagaglio di informazioni, di sentimenti, di quello che ha fatto nascere quel lavoro, ecco.
Anche per un artista è molto importante.
Per l'artista è fondamentale, infatti un'altra cosa che abbiamo sempre avuto al nostro stand è la presenza dei nostri artisti. Quando sono mi ricordo, abbiamo sempre avuto da Italo Zuffi, Liliana Moro, adesso c'è Ignazio Mortellaro, Giovanni Termini, sono qui con noi. Liliana è stata qui fino a ieri, oggi alla Fondazione Ratti, per cui non poteva essere con noi, però lei, per quanto sia un po' refrattaria, non è, Liliana non ama moltissimo la folla, è un po' orsetta, però lei invece è con noi, quando può si ferma volentieri, e per noi questo è bello e importante, perché io cerco di trasmettere il senso del lavoro ai collezionisti e il lavoro di un gallerista, ma quando posso completarlo con un dialogo con l'artista, per me è molto importante.
Bello, trovo molto bello lo spirito,
grazie,
ripeto, della galleria e il modo in cui lavorate, e anche il fatto che avete anche dei giovani artisti del territorio. Poi,
sì, non puoi prescindere dal territorio, cioè credo che la galleria abbia il dovere di guardare a quello che succede nel territorio, se no diventi un franchising, diventi un, come posso dire, un H&M che porta gli artisti dall'altra parte e li vendi, ma sono artisti che potresti trovare un po' ovunque. Cioè, secondo me devi lavorare sul territorio e guardare che sta succedendo intorno a te, crescere con gli artisti, fare le cose insieme. È importante avere degli artisti stranieri, ma il problema degli artisti stranieri è che non riesci a frequentarli con continuità. Invece gli artisti, secondo me, devono andare alle inaugurazioni degli altri artisti, devono incontrarsi fra di loro. Credo che la galleria debba essere anche un po' un, non dico cenacolo, che è una parola un po' demodé, però deve essere un luogo di incontro. Ogni artista non è una storia a sé, secondo me, in galleria. Ogni artista, secondo me, fra di loro deve avere una relazione. Forse la parola giusta sarebbe dire un laboratorio, la galleria. Non è un laboratorio in cui si lavora insieme. Ecco. Per questo credo sia giusto avere degli artisti internazionali. Noi li abbiamo, avremo Giulietta Randa, Pearl Barkley. Abbiamo anche artisti internazionali, però non puoi veramente escludere gli artisti che vivono intorno a te, che lavorano intorno a te e che ti ritrovi poi accanto.
Grazie.
Grazie a voi.
Siamo a Miart, è l'ultimo giorno di fiera, e siamo nello stand della MT Project Bratislava insieme a Boccanera Gallery di Trento. Come mai avete deciso di partecipare a questa fiera insieme e quali artisti avete portato?
Io sono Boccanera, sono Giorgia Lucchi Boccanera, e l'intenzione è nata con Matteo Torri, perché entrambi ci siamo più volte incontrati in varie fiere, entrambi trattiamo artisti dell'Est. Lui proprio, Matteo Torri, tratta sul campo gli artisti dell'Est perché vive a Bratislava, anche se recentemente ha aperto un nuovo spazio a Milano. Mentre io mi sono appassionata una volta che ho conosciuto l'artista Nebojša Despotović, serbo, che è appunto presente qui a Miart, e mi sono appassionata anch'io all'Est. Il progetto era nato per ricostruire la ex Cecoslovacchia, presentando l'artista Petra Ferjankova, per appunto rappresentata da MT Torri di Bratislava, e io Richard Loscott, che invece è della Repubblica Ceca, ma è nato anche lui come Petra nella ex Cecoslovacchia, per rappresentare la mia galleria. Poi si è allargato ad altri due artisti, Nebojša Despotović, appunto l'artista serbo, e Vlad Nanka, artista rumeno. E io darei la voce a Petra Ferjankova, perché poi il progetto è nato da questa idea, ma poi è stato costruito immaginando lei, e poi si è dimostrata lei l'architetto dello stand, e quindi più di lei può presentare poi il progetto in sé.
Sì, io volevo soltanto fare i supporti per gli altri artisti. Cioè, mi sono stati dati i nomi, Richard Loscott, che praticamente ci conosciamo. Cioè, per me era importante un po' staccare questa immagine che prima apparteneva a una superficie di due dimensioni e farla diventare un oggetto, una cosa tridimensionale. Quindi con Richard abbiamo pensato, perché lui voleva riproporre questo lavoro che già è stato realizzato, come site specific, una finestra, e l'abbiamo deciso mettere su un muro che viene che viene costruito nello spazio, quindi non fa parte del muro. Poi abbiamo deciso di installare questi quadri di Nebojša, mischiandoli un po' con questo immaginario un po' su delle associazioni che ho selezionato io, delle enciclopedie, della zoologia, che sempre trattano reazione della natura allo stress, quindi come reagisce natura sui casi emergenti, sulle situazioni emergenti o allo stress. E poi c'è sempre, io lavoro tanto sulla tassonomia e sulla organizzazione degli archivi, delle cose, quindi poi mi sono permessa di fare questo muro qua con un lavoro che praticamente io ho visto qua per la prima volta, perché mi è stato regalato in due scatole, è stato trovato a Budapest in un negozio di fotografia, ecco, in spazzatura praticamente. E mi ha regalato un artista, un studente che stava all'Accademia in Bratislava a fare Erasmus. E io praticamente ho portato solo da Telaiaro, che è un amico, e gli ho detto: guarda, questa scatola fai su supporto bianco, quell'altra su supporto nero, e poi all'interno delle scatole c'erano questi gruppi che sono stati legati con lo scotch, quindi ho detto mettili soltanto in ordine in cui vanno. Poi quando questa cosa un po' da questo oggetto invece è tornata ad essere bidimensionale, cioè si è stesa sul muro, ha fatto tutto un altro, come dire, le altre relazioni tra di loro. È praticamente sempre variazione su una specie, però che è diversa. Però volevo anche lavorare su proprio interno dell'immagine, che sono un'infinità delle forme che magari c'è poca, cioè, no, c'è una variazione di infinità, un po' ordinarla e creare una specie di linguaggio o una specie di syntax.
Quindi semplicemente è stato un metodo, un materiale archivistico che tu avevi, l'hai riorganizzato e hai creato un qualcosa di diverso. Quindi è hai creato un nuovo linguaggio tramite, comunque la partenza era un archivio.
Sì, per me è sempre praticamente, io non creo immagini. Io, per me è importante, perché ho detto che ho visto qua per la prima volta questo lavoro, per me è importante questa veste di spettatore, di uno, cioè io sto lavorando praticamente sul scoprire delle cose, riproporre questa emozione che uno vede quando scopre qualcosa, no? Cioè, quindi per me, perché io penso che davvero, cioè, creare altro o saturare il mondo con altre cose non serve, cioè è proprio interessante usare già ciò che esiste in modo come la lingua, no? Un po' lavoro sulla semiotica, sull'organizzazione di infatti ho fatto questo progetto alla Biennale che si chiamava Ordine delle cose, che è proprio tematizzazione di questo approccio, perché sai, cioè, io ho questo materiale con cui vivo e che rielaboro, quindi è una post-produzione continua.
Grazie.
Grazie mille.
Grazie.
Siamo nello stand di Das Contemporary con Giulia Restifo, che ci sta appunto, che ci dirà come sta andando il Miart per la rivista e come la rivista si è inserita all'interno di questo contesto.
ciao. Siamo molto contenti di quest'anno, sia perché la fiera è particolarmente bella in tutte le sue parti, anche l'Emergent, che hanno, a cui noi teniamo tanto, sia per quello che stiamo facendo noi. Noi abbiamo portato con Des Contemporary Rabbit 3, che è una mappa del MiArt, un percorso di visita che il visitatore può aiutarci a completare, quindi è una mappa che è anche sondaggio, per cui insieme alle nostre scelte ci saranno le scelte del pubblico. Dopo che fatte il giro della fiera, abbiamo consigliato cosa vedere, abbiamo approfondito qualche lavoro di artista, puoi venire nel nostro stand e ascoltare la musica di Roberto Cacciapaglia, che abbiamo invitato e ci ha lasciato alcuni brani di Tree of Life per prendere fare un cortocircuito, fermarsi e ascoltare la musica.
Quindi è un invito al movimento, un invito anche a dare uno stop.
Esattamente, dinamismo e equilibrio.
E invece la rivista, in questo momento avete dei progetti particolari?
Sì, allora, noi siamo un magazine online che è conosciuto primariamente per un sito che è thatscontemporary.com, è una mobile app che è That's App, in cui ogni giorno informiamo su mostre, eventi, iniziative di arte contemporanea a Milano, quindi si può sapere dove andare.
Quindi, solamente a Milano, concentrato sulla città?
La mappa è su Milano, però noi facciamo anche una comunicazione verticale di progetti che ci interessano particolarmente, quindi per adesso ad esempio stiamo lavorando col Bice Bucatti Club di Nova Milanese, che è una realtà eccezionale che ha supportato giovani artisti anche a livello di produzione di lavori e ha collaborazioni internazionali e tante ville da visitare. Quindi noi abbiamo prima intervistato il presidente Luigi Rossi e poi una cosa che facciamo è chiedere il perché andare in un posto, perché vale la pena vederlo, cosa lo caratterizza. Abbiamo fatto questa newsletter in cui raccontiamo perché andare, al MiArt diamo anche una mappa di Nova Milanese che è il percorso del Bici Bucatti Club. E poi stiamo lavorando anche con Art Date su Bergamo all'interno del Founder 35 di Cariplo, quindi organizziamo una gita il 15 maggio a Bergamo con pranzo, cena, visita in studi d'artisti, performance.
Bello, bello, quindi spronate al movimento sempre.
Sì, sì, a quello che è emergente, che ci caratterizza, che magari non è mainstream, ma che riteniamo sia valga la pena conoscere.
Va bene, grazie mille. Siamo qui all'ultimo giorno di MiArt con Alberta Romano, che rappresenta lo studio Guenzani, e volevamo chiedergli appunto due parole su come siete qui e come sta andando la presentazione di Orienti.
E sta andando molto bene, la fiera ci è sembrata particolarmente interessante quest'anno, soprattutto perché siamo stati inseriti nella sezione Decadi, che è questa sezione curata da Alberto Salvadori, nel quale siamo stati chiamati a rappresentare gli anni 90. Gli anni 90 abbiamo deciso di rappresentarli attraverso tutta la ricerca artistica di Stefano Orienti, appunto in questo decennio, e diciamo che abbiamo avuto degli ottimi riscontri, perché ci sono dei lavori vecchi in un certo modo, ma comunque che hanno sempre avuto il loro fascino e con i quali Orienti si è presentato e ha avuto maggior successo alla Biennale e altre varie esposizioni che ha avuto anche grazie a questi lavori del primo decennio, degli anni 90, vuol dire.
dell'ultimo decennio.
Dell'ultimo decennio del Novecento.
E ti volevo chiedere magari di quel lavoro che ci ha...
Sì, c'è questo lavoro, esatto, su Leonardo, che è molto interessante. In realtà è uno dei pochissimi, perché ha fatto solo due serie come questo, partendo da queste fotocopie di un libro sulla fisionomia, fisionomica di Leonardo, scritto da Flavio Caroli, ha appunto ricalcato tutte le fisionomie presenti nel libro, a creare poi questo corpo di lavori che sono 44 pezzi, intelaiati singolarmente, a formare poi questo interessantissimo spaccato anche di fisionomie, che è un po', diciamo, il fil rouge di tutta la sua ricerca: partire sempre da un prototipo ben assodato, ben conosciuto, come può essere appunto la fisionomia di Leonardo, per creare delle nuove opere, dei nuovi lavori.
Va bene, grazie mille.
Grazie a te, Stefano Righi.
Siamo a Miart, siamo davanti a una galleria emergente che è Cardre RDE.
Noi siamo di Bologna, portiamo qua in fiera due artisti, Davide Casini ed Elia Cantori. Davide Casini presenta un progetto da cui parte come riferimento a dei dipinti della storia dell'arte rinascimentale. E la sua espressione artistica è data da astrazioni e da reinterpretazioni di realtà precostituite attraverso una sua personale visione, andando a creare equilibri molto delicati e molto eleganti attraverso appunto quello che è il suo modo di vedere o di interpretare. Esatto, è molto importante l'utilizzo che lui fa dei materiali e l'unione tra elementi organici ed inorganici in un dialogo tra contemporaneità e passato. Elia Cantori invece è interessato, altro artista, lui è interessato a tutto ciò che è materia, a tutti i processi di trasformazione della materia, e è molto importante in lui, diciamo, il processo che porta poi alla realizzazione del lavoro finale, che diventa quasi una sorta di atto performativo. E in questo caso abbiamo registrazioni di luce su carta fotosensibile, esplosioni in cui viene appunto c'è un'intenzionalità dell'azione con quasi uno sguardo indagatorio in quello che è l'avvenimento, tutto ciò che accade durante il processo di registrazione, e poi il lavoro finale è anche dato in parte a una sorta di casualità.
Quel cielo stellato invece dall'altra
quelle
parte?
È sempre Elia Cantori, lui è, in questo caso lui abbiamo una sorta di negativo ed è registrazione sempre su carta fotosensibile di materiale minerale. La carta fotosensibile a contatto con la luce fa in modo che la polvere minerale lasci la propria impronta, la propria traccia, e quindi imprima diciamo il suo passaggio sulla carta fotosensibile.
Va bene, come avete deciso di mettere accanto questi artisti?
Perché sono due artisti che hanno una ricerca molto coerente e entrambi sono già attivi da anni, e una ricerca molto, diciamo, profonda ed accurata.
Grazie Elena,
giustissimo. Grazie a voi.
Thank you.
Oggi è il 10 aprile 2016, siamo a Miarte, l'ultimo giorno di fiera, e siamo a Spazio A di Pistoia con Giuseppe Alleuzzo. Giuseppe, raccontami un po', io ho visto la galleria, mi è piaciuta, ho visto in particolare questo Vota Comunista che ha attratto la mia attenzione.
Allora partiamo da questo.
Sì, sì, dai.
Il Vota Comunista è il lavoro di Luca Bertolo, che è un artista, un intellettuale, uno che si è sempre interessato in qualche maniera alla, diciamo così, nel suo lavoro ha sempre inserito sempre quello che in qualche maniera è sempre piaciuto, mettendo anche in risalto alcune situazioni politico-sociali, diciamo così, del paese dove vive o altre situazioni, diciamo, altri luoghi. La caratteristica del suo lavoro è quella lì di essere un pittore, diciamo che non ha mai prestato attenzione al fatto di fare dei lavori, di fare una pittura riconoscibile, o almeno è una pittura difficilmente riconoscibile agli occhi di chi magari non conosce bene il suo lavoro. Chi lo conosce sa che questa apparente incoerenza è la sua coerenza, cioè di una pittura che cambia ogni volta. Questa è una cosa molto importante del suo lavoro. Poi gli altri artisti, abbiamo un lavoro di Chiara Camoni, un'installazione, un tronco in legno, diciamo scolpito con un gruppo di altri amici suoi non artisti. E la caratteristica del suo lavoro è quello, in molti suoi lavori è quello di coinvolgere altre persone che non sono del mondo dell'arte. Questo è un lavoro che era esposto fino a due settimane fa alla Nomas Foundation per una mostra dedicata a lei. Questi lavori a terra di Giulia Cenci, che è una giovane artista italiana che adesso è in residenza al DTD ad Amsterdam. E questi sono i lavori appena usciti dallo suo studio di Amsterdam, diciamo i primi lavori nati durante questa residenza.
Bene, quindi un inizio di una serie nuova, con una nuova
sì,
serie.
Sì, 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 saranno due anni di residenza, e perciò questi sono i primi lavori, insieme a quelli che si trovano alla mostra Corale, non so se l'avete vista, la mostra ai frigoriferi milanesi, dove accanto c'è la mostra di Marco Scotini sugli anni 70 e noi insieme a Galleria Monitor e a P420 abbiamo fatto un progetto comune. All'altre opere, quella d'angolo è un'opera di Piotr Wacomi, che è un artista polacco che lavora con materiali, diciamo, industriali, in questo caso un materiale, diciamo, che riflettente, che sono materiali che servono molte volte per le segnalazioni delle strade, no?
Ah,
per
evitare. Pensavo fosse un isolante invece.
Ma anche qualche volta anche isolante. E è un artista che sta preparando adesso un progetto per Basilea, per Statement, è uno degli artisti che fanno parte quest'anno di quella sezione. E poi si vedrà a Gran Palazzo. Poi l'altra artista qui alla mia sinistra è Esther Kless, che è un'artista tedesca che ha vissuto per tanti anni a New York e che lavora sia con la scultura a terra, una scultura in bronzo a parete, e un disegno molto grande fatto con le matite colorate, col bianchetto, con tanti altri, con diverse tecniche. Un ultimo all'angolo è il lavoro di Francesco Carone, che è un gomito fatto di gesso con sopra, diciamo, una forma geometrica di alluminio.
Siamo con Giulia e Carolina Lusikova, che ci raccontano un po' della mostra che hanno appena inaugurato, è fresca di inaugurazione di ieri, oggi è il primo giorno di apertura. E, insomma, com'è nata la mostra, come l'avete pensata?
Allora, la mostra si chiama Utopie elettriche e esplora il rapporto tra arte e scienza attraverso il linguaggio dell'utopia, perché è un po' nell'utopia che si incontrano le due, no? E poi quando un'utopia si concretizza, allora diventa scienza, se invece rimane poetica, allora è arte.
Ho visto che avete lavorato insieme, mamma e figlia, quindi è una cosa molto tipica, diciamo, nel mondo dell'arte non si era mai vista una, almeno non che io ricordi, una scelta di questo tipo. Come mai? Come...
È una cosa naturale, mi è venuta, mi ho fatto un clone, mi serviva assistente. Quando ero giovane dico non ce la faccio da solo, mi serve assistente, e ho prodotto un clone.
Ma chi ha più idee quindi di voi?
Non è... Io ero giovanissima quando è nata Carolina, facevo accademia e lei sempre stava lì a aiutarmi. Poi lo portavo con me in accademia e lei già a 5 anni diceva che lei, tutte andavano all'asilo nido, lei andava in accademia. Dice, dove vai in accademia? Andavo in accademia. Per questo lei sempre stava lì a aiutarmi, e poi alle 9 anni lei è cominciata ad essere veramente come assistente bravissima. Mi aiutava poi con tutta faccia seria, cosa non ero una bambina, dico, ma scusa, mi fai un lavoro veramente serio? E dico, lo metto il tuo nome, perché no, io ho rispetto per lavoro minorile. Scusa, non mica vado a saltare.
Cosa, fin da piccoli, fin da piccola?
Sì, sì, proprio dall'età dei 5 anni lei si è imposta come collaboratrice, e poi alla fine ho dovuto... Però poi bisogna dire che... vabbè, io sono madre, allora sono più, diciamo, matrice, però lei è anche molto brava per definire, no? Giustamente, come la seconda parte, no? Nasce. Allora lei è molto brava, ha fatto casa, per definire le cose.
Ma questa è la prima mostra che fate insieme?
No,
noi abbiamo lavorato tanti anni fa, perché per vari motivi, sempre a quattro mani, no, abbiamo già esposto parecchie volte, però erano altri tipi di lavori diversi.
Abbiamo fatto ceramiche.
Molte ceramiche. E questo invece è un ciclo nuovo, che in realtà è il frutto di una ricerca di da quasi 2 anni.
Sì, questa, prima facevamo ceramiche insieme, sempre in quattro mani, però sempre sculture, però questa volta era laboratorio troppo lontano perché abbiamo fatto a dirotta, allora questa volta dovevamo fare... Queste sono sempre sculture bidimensionali, no? Abbiamo fatto il cristallo.
Io sentivo Carolina che parlava di terza dimensione. Perché? Cosa vuol dire?
No, perché quei mondi con le carte sono bidimensionali, però con il taglio li facciamo acquistare una terza dimensione, no? Quindi è come se un mondo che pensa di non poterne avere un'altra dimensione in realtà ce l'ha, ma non se ne accorge. Quindi magari facendo un parallelismo con la nostra realtà, uno capisce che pensa di vivere a 4 dimensioni, no? Invece ne vive a 6, 10, chissà.
E poi è sempre comunque è un omaggio a un grandissimo artista, Fontana, che all'inizio faceva le ceramiche come noi, che lo adoro, le sue ceramiche veramente bellissime. E dopodiché lui ha cominciato a fare tagli e noi abbiamo comunque cominciato a fare i cristalli.
Quindi è Fontana un riferimento principale?
Sì, ma inconscio, che mi piace veramente tanto, senza voler copiare.
Stavo per chiedervi come questo lavoro si lega al lavoro precedente, mi hai appena risposto.
Sì, sono sculture.
E poi c'è un'altra cosa che mi interessava, questo rapporto senza discontinuità tra alchimia, fisica, scienza, in generale, e l'arte, che poi accomuna tutto il lavoro. Cosa, per come avete deciso di metterle insieme, perché avete sentito questa necessità?
La necessità, specialmente di coinvolgere la scienza, è una cosa che fa parte della storia personale, perché mio nonno, suo padre, era un grandissimo fisico, più precisamente un geofisico, quindi io sono cresciuta tra questi grafici enormi stampati a plotter, perché pure lui mi portava sempre al lavoro, ci disegnavo sopra. No, mentre uno faceva i paesaggi col sole, io facevo i pupazzetti su un plotter, su grafici di territori, di analisi elettromagnetiche enormi. Quindi quello è comunque forse...
Sì, però mio padre sempre diceva che l'arte è fisica, è geofisica, è scienza,
stanno sullo stesso livello, stanno su intuizione.
Beh, anche il livello, il processo della ricerca è sempre quello.
Sì, sì, sia il processo della ricerca sia lo scopo, entrambe sono rappresentazioni personali della realtà. Quello che è meno chiaro è che anche la scienza in realtà è personale, perché ognuno quando fa le proprie leggi lascia il suo, la sua mano, il suo marchio, è così. Infatti pure devo dire, quando studiavo fisica tutti i fisici erano bravissimi a disegnare, perché erano bravi a analizzare l'oggetto e a riprodurlo, pure mio nonno.
Sì, sì,
forse
sì.
Gli ha insegnato più a disegnare lui che te, eh?
No, perché il mio padre, che era geofisico, lui ha cominciato come artista, però quel periodo erano periodi difficili con l'Unione Sovietica, lui ha dovuto fare scienziato per guadagnare più soldi, però di base volevo fare artista. Perché infatti fa benissimo sculture, comunque di ceramiche, l'arte. Per me è stessa cosa, scienza e l'arte.
Si sente un po' anche in questa quasi essere matematico, questa obiettività del segno che c'è, che si sente nel vostro lavoro, quindi si percepisce un po' questo rapporto con la scienza, poi è vissuto chiaramente. Ma visto che siamo qua con mamma e figlia, Giulia, ti volevo chiedere qualche aneddoto su Carolina da piccola, qualcosa per prenderla in giro, visto che ci conosciamo, magari servirà per il futuro.
Non so, l'unica cosa che mi ricordo è che io ho fatto l'architettura e noi facevamo grossissimi i planchet, tipo 5 metri per 3, tutti fatti all'acquarello, no? A vecchio stile, precisino, precisino all'acquarello. Sono 2 mesi di lavoro. Ok, quasi finito, le cose, mi sveglio la mattina e vedo disegnato con bellissimo pennarello nero al centro la bambina con le 5 dita tutte contentissime, disegno di 5 anni. Io guardo proprio al centro di sala, comunque, perché c'era tanta frustrazione. Io dico, non è possibile. Dico, che devo fare? Ormai togliere non posso. Porto in accademia di architettura questa cosa, dice, questa che cos'è? Dico, che devo fare? Dico, c'ho la bambina. Sta al centro.
Open color.
Sì. Giulia, come immagini il principe azzurro? Come dovrebbe essere questo uomo ideale di Carolina, visto che non si trova?
Deve sopportarla.
Forse per questo non si
trova. Uno tanto buono che sopporta. Basta.
Perché Carolina un giorno lo vuole alto, lo vuole straniero, ma non con un accento troppo marcato. Cioè, ha proprio delle idee precise al riguardo. Non deve farla arrabbiare quando ha fame, ci sono queste regole.
Vabbè, uno è vero, deve sempre tenere il cibo con sé. Nello zainetto, dare sempre da mangiare. È tanto facile. Basta sempre dare da mangiare, poi è buono, in momenti di nevrotismi non far niente.
Sì, mi sa che quella è la regola fondamentale, deve non fare, piuttosto che fare deve non fare.
Come dicono i francesi, quando donna ha torto, l'uomo deve chiedere scusa. Basta, tanto facile.
E l'ultima domanda è: come immaginate il futuro insieme, chiaramente, di questa vostra collaborazione, di questo lavoro insieme?
Io immagino che questi lavori bidimensionali vengono fatti in una maniera ancora più installativa e con del suono, perché rappresentano già la teoria delle stringhe e altri suoni sono rappresentati graficamente, e vorrei anche proprio renderli anche fisici.
Sì, scultura è troppo poco, ci vuole anche il suono.
Sì, per essere... e anche le altre ceramiche, però...
magari pure proiezioni.
Sì, però delle ceramiche fatte su questo nuovo, diciamo, su questa nuova estetica nostra, non so, è diversa rispetto a prima, è più eterea.
Va bene, in bocca al lupo.
Grazie, grazie.
Grazie a voi. We'll be right back.
Oggi è l'8 aprile 2016, siamo in via Flaminia 58 con Diana Legal, che ci racconta questa mostra intitolata Disegno Idea. Diana, com'è nata la mostra?
Allora, la mostra è nata di un'idea di lavorare insieme con vari artisti che hanno tutti una cosa in comune, anche se i lavori sono molto diversi. Comunque ognuno di noi ha un approccio del disegno dentro il lavoro, oppure il disegno è il punto di partenza, oppure il disegno è un elemento del lavoro, ma non deve per forza essere un lavoro solo fatto di disegni. E visto che il disegno è una cosa che tutti noi fa grande piacere, ed è un approccio al mondo di comprensione, di concentrazione, di sguardo verso fuori oppure anche verso l'interno. E a noi tutti quanti anche interessa molto di fare dei lavori, il processo del lavoro, also, tante cose, tanti lavori nascono da un processo che è legato al disegno, più o meno, e che implica spesso un lungo passaggio del tempo anche. E magari in questo tempo di oggi, nella contemporaneità, tutto è molto veloce, tutto è molto, come si dice, contemporaneo, cioè tante cose succedono nello stesso momento e a noi interessa tanto un aspetto, come dicevo già, di concentrazione, di durata delle cose, che poi si vedono anche nei lavori finali.
Possiamo dire che è un tipo di approccio al disegno in qualche modo internazionale, io oserei dire nordico, no? Concettuale in qualche modo al disegno.
Concettuale anche, abbiamo proprio dei lavori molto concettuali anche, ma non solo, cioè abbiamo anche per esempio Adelaide Cioni, che è italiana, e noi interessava, eppure Elena Gavrish è russa, e non
poi
è
c'è
questo.
Julianne Schmidt, che è?
Julianne Schmidt è tedesca.
E Alexandra Wolfram.
Alexandra Wolfram anche tedesca. E a noi eravamo tipo le tre fondatrici del collettivo, come si può dire, ma un collettivo aperto, volevamo metterci insieme e creare un collettivo che è aperto anche per essere in contatto e in scambio con altre persone, artisti che lavorano, che hanno un approccio di disegnatore, diciamo.
Come avete scelto questi artisti? Cioè, voi tre siete insieme da, immagino, molto tempo.
E noi ci siamo infatti conosciuti qua a Roma, per questo voi... quella mostra è molto particolarmente bello per noi, perché potevamo tornare qua e volevamo per forza fare una cosa insieme a Roma e coinvolgere anche artisti romani. Okay. Come Adelaide, invece se lo spazio sarebbe stato più grande avremmo anche invitato altri di sicuro, se in futuro magari certo. Sarà la possibilità, ma comunque non è nordico, è vero che forse l'approccio intellettuale, concettuale è più nordico, ma penso per esempio Adelaide, anche si vede benissimo che è molto molto concettuale anche nel suo lavoro, o altri artisti. Bene. Anche in passato ci sono tanti artisti italiani.
No,
anche,
penso a Boetti,
cioè, Alighiero e Boetti per esempio.
È chiaro.
Sì.
Questi artisti che non sono parte del gruppo, cioè che non sono parte del gruppo originario, come li avete scelti? Insomma, perché loro e perché questi lavori nello specifico?
Allora, non voglio che noi siamo un gruppo chiuso, ho visto come un gruppo chiuso, no? È un progetto, e con ogni mostra che facciamo il progetto si sviluppa con altre posizioni. Importante è la discussione e lo scambio anche, no? E Adelaide, per esempio, abbiamo scelto perché io anche io conoscevo il suo lavoro. So che è molto disegnatrice, è per quello apprezzo tanto il suo lavoro, per quello l'avevo proposto e poi abbiamo discusso e era così, okay. E lei era d'accordo.
Io vedo che in questa mostra intitolata Disegno Idea ci sono però anche delle installazioni.
Sì, certo, perché la cosa è che noi partiamo magari dal disegno, ma comunque poi cioè, il disegno nello spazio, il disegno in vari aspetti. Poi cioè, il disegno ormai non è da 40 anni, non è più la cosa solo del disegno preparatorio oppure del disegno classico. Va nello spazio, vanno usati diversissimi materiali, tutto è possibile, diciamo, no? Se importante per questo progetto è solo un pensiero del disegno dentro, che non deve essere neanche eccessivamente forte, ma soprattutto sono anche lavori molto molto come, discreti anche.
Discreti, cioè nel senso leggeri in qualche modo.
A volte il disegno non deve essere la cosa non prepotente, ecco, di tutto, ma perché il disegno può essere anche un pensiero tracciato che è molto, che non deve essere fortissimo, ma non so, è come il disegno è anche è una traccia che uno fa nella testa, no? Per esempio, adesso mi viene in mente un lavoro di Donatella Landi che lei ha fatto a Parigi, che lei ha registrato tutti i percorsi delle metro. Questo lavoro, per esempio, per me ha un aspetto del disegno, perché lei traccia questa linea, questa rete della città. Per esempio, e così può essere un approccio. Poi qua abbiamo allagato il disegno anche sul suono, per esempio. C'è un lavoro qua dentro che è di Juliane Schmidt, che si chiama in tedesco Parkplatzklavier, che sarebbe la parola italiana, non proprio quella giusta, ma sarebbe il pianoforte del parcheggio. In quanto lei ha per un mese, lei stava lì in una stanza, aveva uno sguardo verso un parcheggio dalla finestra, e questa stanza era un hotel molto grande e lei non vedeva mai le altre persone perché non capitava, e così l'unico approccio che lei aveva ai suoi vicini era attraverso questo sguardo fuori dalla finestra, e vedeva il parcheggio, le macchine che andavano, arrivavano, e così lei ha preso durante tutto questo tempo lì, che è un mese, la mattina e la sera, una foto di questo parcheggio, la stessa impostazione.
Dalle telecamere di una sorveglianza?
Foto sua. No, okay. Dalla sua finestra, con la sua macchina fotografica. E su ogni foto la quantità di macchine è diversa, ovviamente. È un parcheggio che ha queste strisce bianche e ogni parcheggio ha pure un numero. Allora qua già è un approccio al disegno in qualche modo, no? Che ci sono queste vigne bianche, e poi lei ha dato a ogni posto un suono della tastiera del pianoforte, ha registrato questi accordi che si creano.